chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. E da quel momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza di te. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanno che tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non ho Lupin, il mio cuore darò. Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sopra i ponti, Lupin. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa, e anche un po' a me però che no. È simpatico e non saprei dire di no a Lupin, il mio cuore darò. Rubo i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa, neanche un po', a me però però. È simpatico e non saprei dire di no a Lupin, il mio cuore darò, il mio cuore darò, il mio cuore darò.
Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Buonasera a tutti
e buonasera a tutte.
Siamo a una puntata speciale delle ladre di popcorn.
Molto speciali, siamo in diretta da Bologna, da un ritete.
E da uno studio accroccato in giornata, quindi qualunque problema tecnico è assolutamente nella norma.
Previsto e voluto. E non siamo da sole.
No, oggi è una puntata collettiva, quindi non sentirete solo le nostre voci, ma le voci di chi altro ha visto il film della puntata di stasera, che vorrà commentare con questo corto messaggio.
Saluto!
Ciao!
Siamo tantissime.
Con questa canzone un po' che vi fa entrare nel mood dei ladruncoli, vi diciamo che il cortometraggio, il film, anzi il cortometraggio appunto di stasera, si intitola Basette.
Esatto, film del 2008, diretta
Gabriele Mainetti Antistante, che è stato anche scritto in cooperazione con Nicola Guaglianone, lo diciamo perché sempre i secondi non vengono mai calcolati. E, appunto, cortometraggio di 16 minuti ambientato a Roma, nella borgata romana, siamo nel 2008 e abbiamo un cast abbastanza carino, a noi ci piace quantomeno. Il protagonista è Valerio Matandea, accompagnato da due, i suoi due soci in pari, che sono Marco Giallini e Daniele Liotti.
Insieme fa lo sbirro e poi...
E una bellissima Luisa Ranieri che fa la Fujiko
della situazione. Della situazione.
Dunque, come avete capito, c'è chiaramente una citazione di questo film al cartone di Lupin.
Di Lupin III.
Ci sono un po' di curiosità su questo film che vi vogliamo dire prima di
dire il primo pezzone.
È stato presentato all'Arcipelago Festival di Roma nel 2008 e ha poi successivamente l'anno dopo
vinto il Sardinia Film Festival
come miglior cortometraggio.
Esatto. E questo fatto di essere un po' a cavallo tra l'immaginario di Lupin in generale, dei cartoni animati, la realtà di questa borgata di periferia, fin da subito entriamo in un'atmosfera con delle luci particolarmente direi non cupe, però fredde, entriamo in questo, si stanno saltando, diciamo, quello che sarà il nostro Lupin degli altri, caso di dirlo su sesta volta, e la Fujiko, capiamo che lui sta per partire per fare un colpo, una rapina, che è previsto una cosa di questo tipo, e vediamo loro due che si salutano, con lei anche abbastanza preoccupata per questa cosa, viene risolto con un vabbè sono ragazze, si preoccupano, e li vediamo salire su una Volkswagen piuttosto sgangherata per andare dove? In realtà poi fin da subito la narrazione ci inserisce in una situazione un po' più complessa, che ci racconta un po' quella che è l'infanzia del protagonista e che ci inserisce in tutto questo contesto che fa del piccolo furto, del taccheggio, una modalità di sussistenza, ma anche proprio come condurre la propria vita, un modo di essere, direi.
Sì. Quindi dopo questo primo inizio in cui c'è... Mastandrea, che è il ladruncolo da borgata romana, che saluta la sua compagna e sale su questa Volkswagen, abbiamo il primo richiamo evidente a Lupin, guardando la cicca, la sigaretta dell'autista, che è storta, e lì iniziamo già a capire che sono tre personaggi, sono tre maschi, e iniziamo a capire che fa riferimento a Lupin. Dopo questo inizio vi facciamo sentire il primo pezzone, cui la voce narrante, che è il protagonista, racconta, introduce un attimo il film, e dopodiché vi andiamo a raccontare qualcos'altro.
Tutto è cominciato quando abitavo al Quadraro. Avevo 6 o 7 anni. Quando si avvicinava il Natale veniva da noi un cugino, che io però chiamavo zio, perché era grande. Veniva sempre con la moglie, detta Fiat, perché c'aveva 2 occhiali che parevano i fanali dell'8,50. Insieme a loro, mio fratello, mio padre, mia madre e naturalmente io. Tutti insieme andavamo a Lupin e iniziavamo a rubare i giocattoli, e quando era la Befana, mio zio e mio padre andavano a Piazza Navona a rivenderli. Questa storia durò fino a quando siamo andati ad abitare a Torbella Monaca R5. Lì mia madre cominciò a farsi delle amiche.
E io con la Nina, con palline colorate. E
di una di queste mi ero follemente innamorato. È stata la mia prima cotta.
E matita. Guarda che carino, tiè. Guarda che bello, tiè.
Bello de mamma. Non lo fai niente su.
Mentre io sognavo davanti alla TV di diventare furbo e geniale come il mio eroe dei cartoni animati, loro si facevano tutti i negozi ai supermercati della zona.
dopo questa prima introduzione in cui cosa capiamo? Che c'è il protagonista che ha una tradizione, diciamo, familiare di ladruncoli, appunto
a Lupin.
Dei furti a Lupin con la famiglia, e quindi capiamo che è un po' è già insito dentro la sua natura questo atto di polemica verso una società che forse non gli piace proprio tanto. Come va a finire? Che purtroppo la madre del protagonista, per rubare un costume di Lupin, probabilmente sempre a Lupin,
no, lo dice proprio. Poi sai cos'è la cosa bella che io ho notato? Che in questa scena in cui si vede l'arresto della madre, lui dietro al cartellone pubblicitario del Lupin, in cui ci sono i classici due bambini per studenti, perché diciamo sullo sfondo invece di questo bambino reale a cui sta venendo arrestata la madre, e c'è anche un po' tutta questa idea, prima nella preparazione della puntata ne abbiamo discusso, questo fatto che comunque la madre viene arrestata nel momento in cui gli sta comprando il costume da Lupin, e quindi un po' anche capiamo che questo interesse per questa figura, oltre che venire dai cartoni animati, viene anche proprio da un fatto biografico reale, e questa figura che ha rappresentato un po' sia la rottura di questa madre che viene arrestata, forse anche un senso di colpa, forse anche, ma diventa appunto, nelle parole anche del protagonista, la rivalsa, cioè io allora divento davvero Lupin.
Ed è con questa osservazione che introdurrei comunque questa, cioè il grande fallimento poi effettivo del sistema giuridico che... che sempre pensa a una rieducazione col carcere o a una redenzione degli accusati, e che invece ha come effetto chiaramente il contrario, quindi la creazione di una società sempre più disillusa e non saprei, comunque sicuramente non ha l'effetto rieducativo. E a proposito di questo, volevamo dirvi, visto che siamo in diretta dagli studi di Bologna, che stiamo parlando di dell'atteggiamento che la polizia ha in generale con chi non la pensa esattamente proprio come loro, volevamo raccontarvi un attimino velocemente un fatto che è successo la scorsa notte qua a Bologna.
Sì, ciao. Bologna la scorsa notte ha vissuto un fatto, non ci sono molti aggettivi, cioè scandaloso è molto riempito, un'aggressione poliziesca di quelle in pieno stile. Alle 3 di notte un ragazzo poco più che maggiorenne che frequenta il presidio, il comitato del Parco Don Bosco, un comitato che si sta ponendo alla distruzione di un parco per costruire una scuola al posto del parco stesso, che è stato occupato il parco da inizio gennaio. Bene, stanotte nei pressi del parco c'è stato un arresto violento, la polizia ha fermato questo ragazzo utilizzando due volte taser, ammanettando a terra, sta il peperoncino, e ci sono i video, stanno girando video fatti da gente vicino al comitato, che mostrano una scena agghiacciante di un reale pericolo di morte. L'avvocato che sta seguendo il comitato del Don Bosco ha parlato che sono evidenti segnali di soffocamento. Il ragazzo è stato successivamente portato via dall'ambulanza, ha perso conoscenza durante l'arresto, ha subito diverse percosse e come spesso accade è stato direttamente arrestato, e c'è stato processo in direttissima oggi, in cui la procura sostanzialmente ha chiesto delle misure cautelari, gli arresti domiciliari, e al di fuori c'è stato un foltissimo presidio, centinaia di persone dalle 10:30 di stamattina a portare la propria solidarietà e a scagliarsi contro un fatto di così tanta gravità. E alla fine della giornata, che è una risposta grossa e decisa da parte della città, la giudice ha deciso di non convalidare le misure cautelari richieste dalla procura in quanto non necessarie. E comunque si trova al momento accusato di lesioni, percosse e furto aggravato. Ci sarà il processo nei prossimi mesi.
Ma per aggiungere un paio di coordinate in cui è successo questo fatto, al Parco Don Bosco c'è stato un primo tentativo di sgombero il 29 gennaio, ma quella volta era andata in maniera un po' più tranquilla, perché nessuno si aspettava della resistenza da parte dei presidianti, e per questo l'altro ieri è arrivata la Cedere, diverse camionette, ci sono stati degli scontri, un sacco di gente si è fatta male, cioè un sacco di gente piena di bozzi, di manganellate, anche in testa, un signore direttamente corto, e quindi cioè, un po' tutta la situazione sta lasciando particolarmente così, con il tutto sospeso, non so, perché si è risoluta in maniera molto violenta, cioè anche adesso vedremo un po' cosa succederà, quando torneranno, perché palesemente torneranno per cercare di sgomberare, tagliare tutto il resto del parco, ma un po' l'incognita è quanto bisognerà cercare di non farsi male, perché la strategia dell'amministrazione, della polizia, di tutto è diventata la violenza, e quindi insomma insieme al processo che sta interessando il parco, Bologna in generale, su la cementificazione, gentrificazione, tutto, si vede anche questa repressione incredibile del movimento e delle persone che cercano di bloccare questo progetto.
Beh, ringraziamo molto per gli aggiornamenti che, essendo qua a Bologna, ci stava di fare. Esprimiamo tutta la solidarietà.
Eustachio in generale.
Sì, al ragazzo che ha subito questa bella serata, e sia in generale a tutte le persone che stanno mobilitando per lo questo del Don Bosco. E ci stava a parlarne in questo momento perché è comunque un film in cui realtà e finzione si accavallano, si alternano, e la realtà purtroppo è sempre più cruda della finzione, quindi è un film che parla anche di repressione, di come il piccolo furto poi possa essere visto come una grande minaccia per l'umanità e quindi considerato da reprimere anche con delle uccisioni o comunque delle violenze.
E tra le altre c'è un personaggio che è uno sbirro in questo film, che sono state notate alcune, diciamo, pregressi di attorialità, che la voce che lo vorrà, se a un certo punto lo vorrà, lo dirà. E, però diciamo c'è questa figura dell'ispettore che gioca molto con l'idea dell'ispettore dei cartoni, sia sicuramente per diciamo, l'abbigliamento, che è legato proprio all'immaginario di Lupin, ma anche un po' per questa visione, come dire, dello sbirro sui monologhi, e in quel monologo ti salvi, no? Che è uno di quei cliché del cinema, che di questi sbirri che nell'autocompiacimento preso i vari protagonisti dei film lasciano lo spazio per scappare. Mi ricordo, cioè, dentro Gli Incredibili, il cartone animato, c'è un punto in cui il cattivo della situazione dice: ah, mi hai fatto fare un monologo, perché il personaggio Mister Incredibile prova a fuggire nel momento in cui questo cattivo sta dicendo quanto è intelligente e bravissimo ad averlo preso, no? E lui coglie questa occasione, quindi approfittando di questo cliché ci troviamo nel bel mezzo del monologo dello sbirro che ha catturato l'imprendibile Lupin, ce l'ha fatta, e il film ironizza molto, no, su questo rovesciamento su cosa succede in queste situazioni, come si invertono i ruoli. Ovviamente è molto ironico tutto il film, e anche questa figura del poliziotto è molto poco dell'ispettore, è molto poco credibile, tant'è che c'è tutto un divertente gioco di parole che entra, anche perché c'è anche una riflessione sulla figura della Nemesi, no? Perché c'è questo poliziotto che nel momento in cui finalmente ha preso il ladro che stava cercando, smette di avere qualsiasi ruolo, perché il suo ruolo, la sua identità, sta solo nel negare l'identità di qualcun altro, non ha corpo, vita, figura, desideri propri, ma semplicemente appunto quest'essere una figura sempre solo che esiste in funzione di qualcun altro. E secondo me è sempre anche una riflessione interessante da fare sulle forze dell'ordine, sul loro ruolo e sull'essere in risposta a qualcos'altro.
Sì.
E niente, questo.
Sì, che poi appunto in questo caso, che essendo un film dal grande citazionismo, lui sta prendendo in esame la poliziotto di Negatta, quindi anche un poliziotto fuffa, no? Cioè, anzi, quasi visto con un sguardino di pietà verso quello che è la figura di un poliziotto che non riesce mai a,
a raggiungere il suo obiettivo.
E in un rovesciamento del corso alla fine del film, appunto, quando poi arrivano gli sbirri, quelli veri, diciamo che questo film gioca molto, no? Su anche come si può giocare con gli immaginari, con le fantasie, con l'inventarsi mondi che sono delle vie di fuga, che sono anche però delle forze per andare da qualche altra parte, e quindi quest'idea dell'immaginario è come un luogo in cui fuggire, che crea un'alternativa, che crea un altrove, e che allo stesso tempo è protezione, è spinta, ed è tante cose. C'è tutto questo dentro questo film.
Sì. E in questo interrogatorio che tra poco vi facciamo sentire c'è un chiaro riferimento appunto a Lupin, ma non è solo a Lupin che si rifà questo film. Scorgendo le varie curiosità, abbiamo nel 98 fu girato un film che si chiama L'odore della notte, che ha proprio come protagonisti Mastandrea e Jalin, che fanno Mordred Borgata, quindi tutto il film lavora su un diverso situazionismo. Prima guardandolo abbiamo notato anche la scena della famiglia che va a rubare a Lupin, ripresa da dietro, molto tarantiniana. Durante il film vediamo su uno schermo di una TV una puntata di Lupin, quindi è un intero voluto citazionismo, ecco, una intera voluta citazione. Vi facciamo sentire un attimo l'interrogatorio, perché cosa succede appunto, questi tre che partono dall'inizio, dopo aver salutato la compagna nella vita reale, nella borgata romana, partono per fare una rapina, dove? Alle poste, molto diversa da quello che può essere la rapina auspicabile di Lupin, no? Di Mantico, se quant'altro, vanno alle poste nel 2008 delle brigate romane, cioè contestualizziamo la cosa, vanno per cercare questi 50 milioni. Cosa succede? Quando partono per questa missione non si capisce perfettamente, però non si toglie la narrazione della realtà per far subentrare una narrazione della finzione, e quindi ti fa vedere questi tre personaggi che fatalità assomigliano molto a Jigen, Gaemon e Lupin, che fanno un colpaccio alla Jigen, Gaemon e Lupin. E quindi la situazione si ribalta, e trovano ci vediamo un interrogatorio di Lupin ammanettato alla sedia con Insignia, che fa Zenigata, che lo interroga. Mentre c'è questo interrogatorio molto divertente in cui Insignia tipo recita volutamente male, oppure davvero recita malissimo, lui non lo so,
no,
a me non piace
voluto.
Particolarmente Insignia, però sembra che, penso che sia una voluta recitazione un po' così, un po' che cerca di dare un tono.
Ma secondo me c'è quell'idea della fantasia che non regge, esatto. Cioè c'è proprio quell'arba lì, che te la devi proprio inventare, cioè che per farla funzionare quella fantasia lì la devi sforzare, c'è tutto questo film che comunque non è naturalistica, non ci credi a quello che
e
ti sta vendendo.
E lo stesso Andrea, comunque, che forzatamente lo chiama Paparino, forzatamente modifica un dialogo tipico alla Lupin, questo interrogatorio molto divertente, mentre l'altra parte della scena ci sono Jigen e Gaemon che cercano di irrompere nella caserma per salvare il loro amico. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa rispetto, prima di far sentire lo spezzone dell'interrogatorio?
No, io volevo solo fare una postilla sul discorso di Insignia, perché comunque Insignia, beh, ci ricordiamo tutti per Affari Tuoi, però è anche famoso a livello italiano come attore per aver fatto il maresciallo Franceschi in Matteo, serie terribile, serie molto italiana per Dylan Boris, perché comunque siamo Italia, Repubblica, Fonda sul Lavoro, Anganello e la tv di Stato anche nel scoprire l'immaginario fa molto in negativo, e la serie lì e quel personaggio in particolare è il volto umano delle forze dell'ordine, forze armate in quel caso, perché è un militare dei carabinieri, e quindi anche il fatto che lui interpreti qua il appunto ispettore Zenigata in una scena di interrogatorio, comunque se vogliamo anche cruenta, perché comunque ci sono delle botte, quello che non ti fanno vedere le serie tv italiane, diciamo, secondo me è anche abbastanza voluto e un po' magari anche uno sfogo forse dell'attore nel poter fare magari una roba che voleva fare in maniera un po' più libera, e anche il contrasto appunto realtà-finzione lì secondo me è abbastanza riuscito.
Decisamente. E per farvi sentire quello di cui stiamo parlando, vi facciamo sentire la fine dell'interrogatorio poco prima che Mastandrea, nonché Lupin, nonché Ladruncolo di Borgata, quindi queste tre personalità, riesce a svignarsi. Prima abbiamo questo piccolo interrogatorio.
Ho pensato tanto a questo giorno. Tu dietro le sbarre, il processo, i fotografi, i flash, i giornali, le interviste, la notorietà. E ho sempre sperato di poter essere pronto ad affrontare tutto questo. Ma non è così. Con te dietro le sbarre non esisti più tu.
E non esisto più io. Ed è per questo che tra qualche secondo mi ammazzo e poi ti ammazzo. Scusa. Ti ammazzo e poi mi ammazzo. Scusami.
Niente.
E poi non ci resta che sperare in un remake migliore.
Ma che cazzo stai a di?
Stai a di che poi non è proprio ma che cazzo stai a di, perché è molto sensato il discorso che fa Nigata, che lui non esiste più nel momento in cui prende Lupin. Comunque fa molto sorridere, no, tutto questo richiamare al cartone animato, però è tutt'altro che ilare, secondo me, il clima che vuole creare questo film, perché è evidente che sta, lo dicevamo prima, trattando un po' in analisi i miti della generazione degli anni 90, dei bambini e ragazzi che sono stati a guardarsi mille volte i cartoni a ripetizione perché dovevano farlo, perché c'erano gli apparecchi tecnici per farlo. E
sì, poi anche in generale con l'idea di una generazione in parte cresciuta a televisione.
A prendere televisione, che può sia prendere questa cosa in modo emulativo, sia un po' non riuscire a distinguere la realtà della finzione. E forse anche questa è una prima parte di interpretazione del film. In realtà, prima nella discussione che abbiamo fatto qua onde riflesse in questo laboratorio, sono venute fuori diverse interpretazioni del perché ci sia questo voluto richiamo al mondo dei cartoon con una storia così triste, perché non ha un lieto fine questo cortometraggio, e prima sono venute fuori varie ipotesi del perché ci fosse questo rimando a un mondo onirico, ecco. E, dunque, cosa succede nel prendere trama? In realtà in questo momento Lupin nella finzione si libera in maniera incredibile.
E anche diciamo, esatto, molto questa insistenza comunque si libera in una maniera che non è nemmeno verosimile. Cioè nel senso lui è legato le manette alla sedia e non c'è neanche un'irruzione di una mano esterna che toglie la situazione, ma semplicemente a un certo punto lui ha le mani libere. Fine. Cioè non... perché quelle sono le cose che possono succedere in televisione, che il cinema rende possibili, che tutta una serie di ostacoli che nella vita reale non sono sorpassabili, o perlomeno non così, diventano improvvisamente, non sono più un problema. E quindi secondo me anche quest'idea, no, del cinema, della finzione come un qualcosa che rimuove il ruvido della realtà, no? L'ostacolo, quello che fa attrito, quello che impedisce, che improvvisamente sparisce, che si può scappare facendo scappare dalle finestre, e in realtà si fa col giro da dietro alla scrivania senza essere visti.
Infatti in quel punto lì c'è la differenza secondo me con il cartone animato, perché la cosa carina di questo cortometraggio è che riprende il mondo giapponese di Lupin, ma non lo emula e non lo imita al 100%, reinterpreta delle cose. Per esempio Lupin, mi ricordo quando ero piccola, vedevi che questo si liberava e dicevi ma come cazzo si è liberato, non l'abbiamo capito, invece di sì che si capisce, cioè è chiaramente poco possibile, però ha riammanettato il tizio e lo vedi sgattaiolare fuori realmente, e quindi ti fa un po' vedere reinterpreta nel contesto storico della appunto della Roma eccetera questa cosa. Per esempio un'altra cosa che mi ha fatto sorridere, che è chiaramente non alla Lupin perché non richiama certo un mondo giapponese ma più romano, è che all'inizio quando entrano Gaemon e Jigen nella caserma, motorino che impenna davanti allo sbirro e poi dopo due secondi lo sbirro è morto. È come se quel motorino che impenna in realtà io l'ho interpretato come una cosa che voleva servire a distrarre lo sbirro. Ed è chiaramente una modalità romana, non certo giapponese, no? Cioè, che richiama, che contestualizza quel...
Era un fan.
Adesso facciamo una pausa al primo tempo e poi rimandiamo il tipo di spezzoni. Volevo dirvi una piccola curiosità. Nel film, appunto, per richiamare il mondo di Lupin, il Valerio Mastandrea indossa una giacca rossa. E diciamo, beh, effettivamente Lupin c'ha la giacca rossa nella seconda serie di Lupin III, che non è quella di Miyazaki. Perché in quella sarebbe verde, per gli amanti di Lupin se lo ricordano. Quindi in realtà c'è stata, ho letto varie recensioni, varie critiche che litigano un po' sul fatto che la giacca doveva essere verde perché la serie di Miyazaki è più figa, però i più intenditori scrivono
un appunto
che la puntata pilota del 69 di Lupin aveva la giacca rossa invece.
E io ho sentito che essendo solo daltonica la mamma ha il capo verde.
Ecco.
Dopo lo dovrei guardare perché sono indecisa in daltonismo un po' latente se è verde o blu. Però io confondo un po'. Però secondo me...
Beh, quindi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, intanto...
Devo solo aggiungere una cosa, giusto per chi ci ascolta da casa. Siccome ci sono stati e ci saranno ancora dei problemi tecnici, insomma, siate clementi, perché purtroppo gli attrezzi che abbiamo oggi sono questi. E niente, comunque quando tornerà magari disponibile in podcast, ci impegniamo che tutti gli spezzoni che si sentono male, e sappiamo che si sentono male, li rimetteremo magari in puntata.
Ma chi è che ci deve ascoltare in un giorno a caso, che questo non è il giorno del palinsesto del programma, cioè a boh.
Quindi adesso vi facciamo sentire una canzone di pausa primo tempo.
Adios muchachos, non son più l'incensurata, ci rivedremo tra più di un anno, però venitemi a trovare qualche volta, se non avrete grane con la polizia. Adios muchachos, se ne va l'incensurata, il questurino non può aspettare, anch'io saprò cosa vuol dire la prigione. Dal ritorno il nome cambierò, faremo come sempre la festa per chi torna, poi brinderemo insieme e tutto passerà. Restare più di un anno in gattabuia deve essere un po' duro, ma forse troverò persone del quartiere, persone certo amiche, ed anche in gattabuia il tempo volerà. Cercatemi un bel nome per quando torno, ormai l'incensurata non sono più. Adios muchachos, non son più l'incensurata, però venitemi a trovare qualche volta, se non avrete grane con la polizia. Il questurino non può aspettare, anch'io saprò cosa vuol dire la prigione. Ed al ritorno il nome cambierò, faremo come sempre la festa per chi torna, poi brinderemo insieme e tutto passerà. Restare più di un anno in gattabuia deve essere un po' duro, ma forse troverò persone del quartiere, persone certo amiche, ed anche in gattabuia il tempo volerà. Cercatemi un bel nome per quando torno, ormai l'incensurata non sono più. Anch'io saprò cosa vuol dire la prigione, l'incensurata ormai non sono più.
Questi sono i gloriosi due scudi. Una volta al Forte Prenestino con 10 sacchi ti davano questo.
Quattro canne e uno spino. Ma con l'euro non ti danno più un cazzo.
Quello era un quindicino.
A me me lo davano per due scudi.
Era un quindicino.
Evidentemente a me me mannavano meglio. Questi sono due scudi. E quella aggiunta. L'accenno io.
E dunque, noi in studio abbiamo avuto qualche problema a sentirlo, ma questo spezzone raccontava il momento del ritrovamento delle droghe sequestrate. Una curiosità carina, riflessioni su questo film, su vari forum. C'era un tizio che diceva, ma la scena in cui c'è Gaemon che scalda, che si fa una spada col fumo. E dice, e io l'ho letto e ho detto, no, ma aspetta, la storia è diversa, sta scaldando il fumo sulla spada. E c'era questo che era la classica denuncia di genitore che non sa come si usano le droghe, che diceva che si stava facendo una spada col fumo, giusto perché era molto divertente. Vabbè, dunque, questa è chiaramente la parte di estrema finzione, nel senso che i tuoi compagni non te vengono a salvare perché trovano un modo di dilettarsi più divertente.
Dopo aver aperto a metà con una katana tipo 4-5 birre, che comunque sono amici, comunque voglio dire, anche se non ti vengono a prendere un po'.
Avevamo fatto un po' di riflessioni divertenti anche su le riprese, il tipo di riprese che vengono fatte in questo corto in pellicola, che sembra però molto reale, ha una fotografia un po' scattante, distratta, colori poco accesi, una saturazione molto bassa, sembra veramente dedicato poco amore alla fotografia. Ma è sicuramente una scelta, anzi, sicuramente lo diciamo noi, sembrerebbe anche una scelta...
Se anche non lo è, noi la facciamo diventare una scelta.
Una scelta per contestualizzare il tutto alla realtà basica, che è quella del furtarello alle poste, che finisce in tragedia. E, quello che succede adesso è che, sempre nello spezzone finzione, appunto, Lupin riesce a liberarsi da Zenigata, esce dalla caserma, gli altri due sono a fumarsi le canne, lui becca fuori Fujiko e scappano insieme sulla moto e wow, che bel finale. In realtà, traumaticamente, la ripresa ti porta...
Sì, traumaticamente con una ripresa che torna a scandire tutti i passi di finzione. Noi insistentemente vediamo questa figura del primo piano del protagonista, che però capiamo non essere un primo piano, come dire, della narrazione, ma è un fotogramma che ci viene da un momento che non sappiamo identificare perché non l'abbiamo visto. Quindi intuiamo che può essere un futuro, è un passato, cos'è questa faccia che arriva, occhi semichiusi, con una lacrima che si intravede nell'incavo dell'occhio, e c'è questa insistenza, no, di questa proprio figura, perché è fissa, che scandisce tutti i passaggi tra realtà, finzioni, diversi piani su cui si gioca un po' la narrazione del film. Finalmente arriviamo al punto in cui capiamo da dove veniva quel fotogramma lì, perché ci troviamo improvvisamente con il Grant Cast, felicemente stappato in moto con la Bella, è sdraiato a terra, e lo capiamo con questo focus all'indietro, che pian piano ampia il campo di questa immagine che abbiamo visto molte volte. Cominciamo a vedere l'asfalto, cominciamo a vedere che è per terra, cominciamo a sentire un vociare di persone che ci dice che siamo in una situazione pubblica, e ci troviamo in tutt'altro contesto rispetto a quello in cui l'abbiamo lasciato.
Vi ritrovo a sentire questo punto in cui tra l'altro c'è anche la voce sua del monologo, che è fuori campo e racconta quello che sta succedendo, ed è molto bello il finale, e appunto viene anche raccontato bene dalla voce. Se qualcuno non ha niente da dire, facciamo sentire il finale e poi diciamo le ultime due cose e salutiamo.
Dalle parti mie si dice che rubare è un periodo, poi passa.
Dai!
Io mi sono dovuto far sparare in testa per fammelo passare.
Io stanno a girare fermo.
Stavano a fare una rapina, gli hanno sparato.
Che ancora vivo?
La signora gli hanno messo il tagliere in al collo.
La verità è che fuori da raccordo anulare pure il tempo fa come gli pare.
Il sangue dalla testa, il proiettile gli ha attraversato il cranio.
E mo sto genio chi è?
Guarda quant'è che sta qua?
Vedi, i due sono morti.
Ma che sono, albanesi?
Sono normale.
E quest'altro?
E questo mi hanno sparato in testa.
Nelle foto che ho da ragazzino c'ho sempre la faccia seria. In tutte le foto. È per questo che mo me ne vado col sorriso. Come mamma nella macchina delle guardie quando l'hanno arrestata. Col sorriso.
Oh, come ti chiami?
Tale e quale.
Come ti chiami? Come ti chiami?
Lupin.
E stiamo ragionando dunque del perché del perché questo film ha di giocare fra quello che succede realmente e quello che ci si immagina, e stavamo provando a immaginarci
che ruolo ha la finzione.
Che ruolo ha la finzione.
Simpaticamente, non avendo visto neanche il corto, ma meglio. Dicono dalla regia meglio, mi domandavo, potrebbe invece l'insistenza a cui si riferiva l'amica prima, potrebbe appunto tra realtà, finzione, questa realtà invece appunto molto, questa realtà grigia sottolineata dalla luce che dicevate, un po' così, paragonata a stacco un po', no? Con una finzione invece appunto ambulante, barocca, queste fughe rocambolesche, questa immagine, no, della coppia vincente con i milioni in tasca, i rubini che si accava e se ne va, insomma, ti fa mandare un po' delicato. Insomma, se questo scarto forte, insistito, tra queste due dimensioni non possa forse portare l'attenzione del pubblico sulla dimensione che per la generazione, appunto, che si diceva cresciuta pane e televisione, può avere il cinema, i cartoni e tutti questi fatti qua in maniera compensativa quasi rispetto a una vita invece piuttosto di merda. E quindi poi questa doccia ghiacciata, no, finale, in cui appunto lui rifugge forse nella sua realtà un po' onirica, appunto un po' sognata, un po' indotta dai palinsesti di cui si è nutrito, e poi invece lui è a terra, e presumo sia stato arrestato, vi ridò la parola così me lo spiegate.
No, no, fantastico. Non abbiamo problema agli spoiler, quindi
è stato muore. Ucciso.
Ah, perché lui è un criminalone, giustamente.
Quindi sì.
Proprio per aggiungere quello che stavi dicendo, che poi la realtà è ancora più brutta, perché muoio. Nel finale si sente che a spararli non è stata la polizia, sono state le persone che erano nella posta, e quindi lo sparano. Si sente che un vociare, se sono romani, sono albanesi, si sente, no, la signora gli ha sparato. Quindi vuol dire che non è neanche ucciso dalla polizia, ed è anche una piccola sull'Italia del 2008, che poi l'Italia, un paese europeo che entra in quel momento nella crisi economica, in cui si ha paura di perdere qualsiasi cosa, e quindi magari anche quando sei nella posta si va a prendere la pensione ancora con più quell'ansia e quella paura che quei soldi possano scomparire da un momento all'altro, arriva il ladro e la gente punta a difendersi da soli prendendo qualsiasi cosa, prendendo una pistola dalla mano a un ladro e spararlo. Quindi questo è un finale, diciamo, poi reale e forte, duro. Di questo.
In un punto in cui anche la stupida discussione sull'euro e sulla lira riguardante il fumo riguarda un po' anche questo passaggio qua del 2008, 7 anni prima c'è stato il passaggio euro-lira. Poi c'era un'altra interpretazione di...
In realtà un po' sulla falsariga di quello che è stato detto, cioè su come c'è anche questo scarto fra quello che viene presentato come che è un prodotto diciamo di intrattenimento, quindi la figura del ladro gentiluomo che è intrattenimento televisivo per i bambini, e invece come viene trattato magari a livello giornalistico, a livello di opinione pubblica, a livello di Stato, istituzione, cioè il furto concreto reale, che può essere anche una cosa molto meno, come dire, idilliaca, che è quello che va a fare al super ricco, ma quelli che vanno alle poste minacciano col taglierino la signora che è in coda, e poi anche effettivamente sul discorso del passato 2008, comunque periodo storico, anche l'accenno all'immigrazione, questi sono albanesi, negli anni comunque dei CPT, comunque di anche tutto un discorso securitario, in particolare anche contro Rom, rumeni, e altro, sicuramente non è casuale, si inserisce bene in questa cosa.
Sì, e poi tragicamente la fine tragica di questo film sta proprio nel guardare lo sguardo di Mastandrea che muore, e che quando il soccorritore dell'ambulanza gli chiede tu chi sei, e lui risponde Lupin, e girando la testa guarda questo bambino, che è chiaramente la proiezione del suo ricordo di infanzia, guarda questo bambino. Quindi un po' dentro di sé dicendo, cioè,
ripartendo dall'inizio, riparte dall'inizio questo bambino che ha sulla mamma, sulla maglia stampata l'immagine di Cowboy Bebop, per chi non lo sapesse è un telefilm di pirati spaziali manga dell'inizio degli anni Ottanta.
Sì, e poi bisogna vedere, alla luce della riflessione che abbiamo appena fatto, se quell'identificazione in quel bambino lì è anche un po' un'idea dell'eterno ritorno, di un ciclo che non si rompe mai, cioè che muoio io, ma tocca un altro, cioè che quel bambino che sono stato io, che non riusciva a fare altrimenti, che comunque ha visto in questa vita qua una possibilità, come diciamo, di possibilità di applicare nella realtà delle cose che poi non vanno così, perché però dall'altro lato invece vorrei che andassero così, perché è una fuga anche da un ciclo che è destinato a ricompersi ogni volta. E io non lo so se invece in quel bambino lì c'è di una redenzione, o comunque di un altrimenti, o di un identico ritorno. Si è aperto volontariamente anche.
Un'altra ennesima vittima.
Oppure di un altro che lo farà diversamente, che magari ce la fa.
Con tutte queste riflessioni finali, se qualcuno non ha altro da aggiungere, concluderei questa puntata speciale di Ladri di Popcorn dalla diretta di Onde Riflesse, anche perché come al solito ci siamo dilungati tantissimo, però devo dire è venuta molto bene tantissimo, perché da un cortometraggio che io non ho trovato per niente banale, è venuto fuori una bella discussione anche politica, e questa cosa è fatta dalle personalità che ci sono state, quindi grazie.
È un po' l'idea del programma, quindi speriamo.
È l'idea del programma, di poter parlare di cose serie facendo le cazzone, quindi. Mandiamo l'ultimo pezzo, è un bello stacchettino di Radio Stacchio, ma appunto noi non riusciamo ad ascoltarcelo, quindi ascoltatelo voi, che state ascoltando
un po'
a casa.
Produzione dopo, ma vabbè.
E niente, basta, buona serata. Grazie dell'ascolto.
Nobody loves you the way I do.